Ciao a tutti, ben tornati, siamo qua di nuovo in streaming da Roma per Future Decoded. Sono qua con Raffaele Rialdi.
Ciao Pietro.
Ciao, Raffaele non ha bisogno di tante presentazioni, ma al contrario gliela chiedo comunque, quindi se ci puoi raccontare di cosa ti occupi, quali progetti, quali community, con quale community collabori durante le tue giornate.
Beh, io sono uno sviluppatore software di nascita, faccio adesso
Inside.
L'architetto del software, ma continuo a scrivere tanto bel codice, che mi piace molto. E, sono MVP, quindi sono appena tornato da Seattle, dall'incontro annuale che si svolge presso il campus di Redmond. Abbiamo visto tante belle cose, abbiamo visto un pezzo di futuro, molte cose interessanti.
Oggi è la giornata in cui parliamo anche.
Assolutamente. Ho potuto toccare con mano quello che verrà,
ottimo,
molto
dai.
Interessante. E mi occupo di diversi progetti insieme a diversi clienti che sto seguendo in questo momento.
Ottimo. Siamo qua con te per parlare in particolare di application security.
Esatto, è la mia competenza
che MVP, diciamo così, quello che ti caratterizza
security.
Da quando ti conosco, penso.
Esattamente. E c'è da dire che per tanti anni si è parlato di application security come qualcosa che fosse relegato a pochi addetti ai lavori, e man mano che tutto il trend dello sviluppo si è spostato sempre più verso internet, soprattutto oggi con i servizi cloud, va da sé che ci siano tutta una serie di best practices, soprattutto a livello architetturale, che devono essere seguiti per curare bene questo aspetto che è sempre più importante.
E i danni, come diciamo nelle slide, che ormai
esatto.
È di...
Cito con piacere il sito del mio carissimo amico Troy Hunt, che è nel mio stesso gruppo MVP, ci siamo visti la settimana scorsa a Seattle.
Mi ha raccontato.
sì, che appunto lui ha messo su un sito decisamente interessante, un sito su cui se voi andate avete la possibilità di mettere la vostra mail e scoprire se i siti che normalmente utilizzate per loggarvi con questa mail hanno avuto qualche breach, quindi qualche furto di credenziali. Quindi
penso
se il vostro
che adesso
account,
tutti quelli che sono collegati in streaming
staranno andando a vedere. E dovrebbero farlo, perché non c'è rischio da parte loro a provare a immettere la loro mail, ma semplicemente a verificare che le loro password non siano state compromesse su uno di questi siti. E attenzione che la compromissione delle password è ancora più pericolosa laddove si abbia quella cattiva abitudine di riutilizzare la stessa password su più siti, che è una cosa che non andrebbe mai fatta.
Ok, questo ha portato, diciamo, un po' qual è il risultato, diciamo, di tutti questi danni per le aziende che operano nel settore? Perché
alcune delle grosse,
ancora parliamo di sicurezza.
Certo, alcune delle grosse aziende che sono state coinvolte da questi scandali hanno rischiato addirittura di avere dei tracolli finanziari. Quindi stiamo parlando di danni enormi su cui ciascun manager dovrebbe sempre prestare molta attenzione in anticipo.
Sì, meglio prevenire. Prima di arrivare ai danni.
Esatto.
Diciamo di prevenire.
Da parte dello sviluppatore, quindi, la PAT è bella chiara, lo discuto sempre molto chiaramente anche sia nelle sessioni che faccio quando vado in conferenze, ma anche poi nelle conversazioni private con le varie persone. Quello che invece può fare Microsoft è tanto ed è già stato fatto, perché nelle varie versioni e evoluzioni di Windows abbiamo assistito a un continuo un miglioramento di quelle che sono le pratiche di sicurezza.
Che tra l'altro sono tra gli aspetti che di solito ne parliamo anche meno, tutto sommato.
Assolutamente.
E andrebbe in verità anche.
Per esempio, Windows Vista è stato un sistema operativo passato molto così in sordina, se vogliamo, ha fatto più scalpore per tutto quello che riguardava la parte di utilizzo dell'utente, per carità importantissima, ma in pochi sanno che all'interno del kernel di Vista si nascondevano tra le feature più interessanti dal punto di vista della sicurezza, perché il kernel è stato completamente rivoluzionato ed è lì che è nata lo user account control, quindi quando viene chiesta l'elevazione di privilegi, piuttosto che l'integrity level, che sono ancora un tasto ancora troppo poco conosciuto dagli sviluppatori e che permette di mettere molto bene in sicurezza
gli sviluppatori che dovrebbero interessarsi
esatto.
A certe tematiche anche magari interne del sistema operativo per capire come funziona.
Per esempio le universal app che oggi utilizziamo sui telefoni, sui device, sul PC hanno un grado di sicurezza molto elevato proprio anche grazie agli integrity level che nacquero appunto in Vista.
E venendo a Windows 10, ad esempio, Raf, quali sono le novità per quanto riguarda gli aspetti diciamo di sicurezza?
Certo, ci sono diversi aspetti che su Windows 10 si è puntato tutto. Il primo è stato proprio, e abbiamo fatto riferimento al sito di Troy, che le password sono un problema. Quindi il primo punto importante sta nel cercare di eliminare il più possibile l'utilizzo delle password. Quindi uno dei rimedi che vengono fatti è quello di cercare di offrire tutta una serie di servizi tramite, per esempio, l'autenticazione biometrica. Ci sono le telecamere che permettono di registrare determinate fisionomie della persona con Windows Hello, fatta con gli infrarossi, che permette di avere dei dettagli che altrimenti si rischierebbero di perdere. Ma anche una caratteristica estremamente importante che di cui si è parlato ancora veramente troppo poco, ma è anche molto giovane all'interno del kernel di Windows 10, disponibile sulle distribuzioni di Windows 10, quelle orientate alle enterprise e ai server naturalmente, che è il Virtual Secure Mode.
Ha un nome intrigante, direi che forse è il caso.
È estremamente interessante. Il principio base è quello di dire: ok, su una macchina di una certa levatura oramai è presente l'hypervisor. Allora in questo caso viene installato di default l'hypervisor, che è quello che consente generalmente di far girare le macchine virtuali, e sfruttando le capacità dell'hypervisor si ottengono delle funzionalità di sicurezza aggiuntive. Adesso, prima di svelare il mistero, possiamo anche dire che tutto sommato più l'hardware andrà avanti e più queste cose arriveranno man mano anche nelle macchine più semplici, no? Perché già si parla di piccole schedine che hanno la possibilità di sfruttare la virtualizzazione della CPU, certo. E quindi è certamente molto molto interessante. Io direi che se
direi che possiamo andare alla
avanti.
Slide successiva.
Ok. Ho voluto riassumere.
Entriamo un po' nella parte più tecnica dell'intervento.
La slide è un po' complessa, piena, no? Però credo che forse sia il modo migliore per evitare di scarabocchiare,
esatto,
troppo nei dettagli. Sulla parte sinistra, quindi, se andiamo in questa
parliamo
zona,
del Virtual Secure Mode innanzitutto.
Esatto,
no?
qui noi parliamo dell'hardware. I ring, i privilegi CPU, sono quelli offerti fin dall'inizio dalle CPU che Intel, ma anche altri produttori all'epoca, offrono per proteggere determinate istruzioni durante l'esecuzione. E che cosa vuol dire? Che quando NT nacque per primo c'erano quattro ring, 0, 1, 2, 3, e si scelse di utilizzare solo lo 0 e il 3 perché a quell'epoca Alpha offriva solo due ring, quindi per andare su più piattaforme possibili questa fu la scelta. 0 è quello più basso, quello che ha più privilegi di tutti, è laddove gira il kernel di Windows 10. 3 è il livello più alto, quello che ha meno privilegi, dove ci sono le applicazioni, chiamato user mode. Tradizionalmente ci sono solo questi due livelli, kernel e user, ma col tempo, quando è arrivata la virtualizzazione, chiaramente c'è stata la necessità di separare fisicamente, diciamo, evitare che una virtual machine potesse danneggiare un'altra. Allora per questo è stato creato a livello di CPU un livello aggiuntivo che viene chiamato meno 1, che è quello di virtualizzazione, dove c'è una superiore virtualizzazione, un livello di virtualizzazione superiore che permette appunto all'hypervisor di essere più potente di ciò che può essere eseguito a kernel. Ora, per come lo sto spiegando adesso, si potrebbe pensare che la suddivisione a sinistra e a destra siano due macchine virtuali, invece
esatto,
non lo sono.
Ah.
In pratica, tutta la parte tratteggiata nella sua completezza è Windows 10. Si usa fin dall'inizio Hypervisor per suddividere la macchina di Windows 10 in due parti. Quindi un kernel.
Con due kernel distinti, quindi.
Esatto, due kernel distinti. Un kernel che si occupa di eseguire le solite cose, chiamiamolo quello normale,
okay, il
kernel, che gira la HAL,
l'executive,
i driver, eccetera, eccetera.
Di questa,
esattamente.
In effetti non so.
Sì, esattamente,
okay.
Questo. E poi qui sopra ci sono le nostre applicazioni, quindi tutti i nostri processi soliti, i servizi e soprattutto uno molto importante, l'SSS, che è quello che da sempre si occupa di diciamo, convertire le nostre password in hash e di permetterci di eseguire l'autenticazione. Sulla parte destra invece abbiamo un livello che oggi è più privilegiato rispetto a quell'altro.
A tutto quello che c'è a sinistra.
Esatto.
E questa è la parte più nuova, diciamo, quella.
È quella che è stata inserita, con,
è stata
Windows
inserita
10,
con Windows 10.
E ha un secure kernel che dialoga tramite un proxy, quindi non c'è la possibilità di manomettere direttamente le pagine di memoria, per esempio, che sono dentro il secure kernel da parte del kernel normale.
Quindi se io scrivessi qualche forma di virus, malware, che ha in qualche modo possibilità di lavorare a livello del kernel classico...
Esatto, non potrebbe andare direttamente a toccare ciò che sta dentro il secure kernel. E poi la parte dello usulated user mode, dove girano dei processi che vengono chiamati, proprio per poterli distinguere da quelli normali, dei trustlets. Quindi trust è una roba di fiducia in pratica. Il trustlet, l'unico che per adesso è presente, si chiama LSA ISO, e questo LSA ISO si occupa di gestire la ownership delle nostre hash, e quindi questo permette di evitare che vengano fatti degli attacchi di tipo pass di hash, quindi riutilizzare un hash di un certo genere che è stato fatto dopo che un utente si è autenticato e possa essere riutilizzato per autenticarsi altrove. Questo è molto importante, ci dà confidenza che i segreti siano custoditi nella parte destra e permette un isolamento che non ha precedenti, è veramente innovativo rispetto a quello che è la storia dei sistemi operativi.
Infatti i libri di sistemi operativi andranno aggiornati
senza dubbio,
passando da solo alla parte di sinistra, come siamo abituati per ragioni storiche a pensare a qualcosa di in effetti molto
ci
nuovo.
Sarebbe molto di più da dire, ma mi rendo conto che in pochi
stiamo infatti arrivando alla fine del tempo.
Infatti
senti Raf, sicuramente magari avremo altri momenti per approfondire questo.
Certamente,
questo
con
tema.
Piacere.
E se diciamo, per chiudere questa chiacchierata insieme, hai intenzione di partecipare a qualche altro evento che possiamo far sapere alle persone che ci seguono?
Il prossimo appuntamento è VPC a Milano a dicembre, venite e sarà un piacere parlarne di persona.
Ok, quindi avranno la possibilità di parlare con te di persona.
Assolutamente, certo, sono sempre disponibilissimo.
Ottimo.
Grazie mille.
Ti ringrazio.
Alla prossima.
È stato un piacere e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.